È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
I problemi sono molto gravi, caro Parenzo, molto gravi. E beh, i problemi sono gravi, lo sai, no? Sono sotto gli occhi di tutti. Oggi è stata varata la manovra, comunque i problemi certamente non sono finiti. Berlusconi è tornato a parlare e naturalmente affronteremo e ci confronteremo su tutto quello che ha detto Berlusconi. Però c'è un nuovo inno di un partito politico.
Aia.
Come stai sentendo? Mentre tutto si dipana come si sta dipanando, con tutte le difficoltà del caso, il partito Io Sud della signora come? Poli Bortone. Sai che sono un esegeta di queste cose, io, no? Sono
ma
un...
chiama, me lo ripeti, Io Sud si chiama?
Io Sud, sì.
Cioè, e io chi?
Io Sud, c'è un partito che si chiama Io Sud.
E Noi Sud è un altro invece.
C'è Noi Sud e un altro, c'è anche Forza del Sud, i quali si sono uniti adesso e daranno vita a un nuovo partito con un altro nome che arriverà forse in autunno. Quello che stai ascoltando è l'inno di Io Sud, c'è anche un po' di inglese, senti.
Sentiamo.
Vabbè, la signora Poli Bortone dice: siamo in 14 in Parlamento, evviva!
Questa avventura che è iniziata timidamente ma ambiziosamente nel 2009 e che adesso sta proseguendo, avrà adesso questa sua bella rappresentanza parlamentare, perché siamo già 14 ormai, quindi non è che proprio siamo assolutamente ininfluenti, sia pure in un Parlamento di nominati. Ma siamo ben 14.
Beh, siamo 14, è una cosa pazzesca, Parenzo.
Che il Corriere non abbia fatto l'apertura oggi, strano.
Allora, strano. Intanto si è discusso alla Camera sulla manovra e fra poco parleremo di questioni RAI, di questioni di informazione con un ospite che già ci sta aspettando.
Ottimo.
Però c'è il signor Cassinelli e la questione degli ordini che a me mi fa venire il sangue al cervello, lo sai, no? Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, gli ordini professionali. Il signor Cassinelli del PDL: senza l'ordine degli avvocati il prodotto sarebbe più scadente. Roberto Cassinelli, PDL, uno di quelli che difende più, uno di quelli che ha firmato nottetempo dicendo: ma se non passa la manovra, se ci toccano l'ordine non passa la manovra, crolla l'Italia, ma resistono gli ordini.
Lei è parlamentare e avvocato, ha rischiato che cancellassero il suo ordine?
Sì, c'è stato questo rischio. Abolire gli ordini, abolire gli esami di Stato non portava alcun beneficio per la clientela, per il consumatore, ma rischiava soltanto di fornire un prodotto, un servizio qualitativamente più scadente.
L'eroe Cassinelli.
Questo sarebbe il popolo della libertà.
Non è che il Partito Democratico e l'opposizione su questa storia degli ordini abbia fatto una battaglia, questo
vero,
lo voglio sottolineare.
Vero,
lo voglio sottolineare.
Vero.
Bersani, oggi in aula, questo è divertente, naturalmente dice: il tempo della responsabilità è limitato, finisce qui, da lunedì si cambia pagina, chiede le dimissioni di Berlusconi, che però, insomma, non dico che esce rafforzato, però supera uno scoglio importante. Bersani comunque si rivolge ai leghisti in questo caso, in questo passaggio che vi facciamo ascoltare. I leghisti siete ministri di Mubarak.
Voi leghisti mi sembrate un ragazzo di piazza Tahrir, ma voi siete i ministri di Mubarak. Avete governato 8 anni degli ultimi 10.
E poi una, per concludere, una di Pietrata, oggi alla Camera. Siccome si dice: beh, questa manovra dà stabilità, e probabilmente è vero, anche se non basterà, qualcuno prevede altre turbolenze, eccetera, eccetera, e dice: anche le cosche mafiose sono stabili. Di Pietro.
Signor Presidente della Repubblica, come dice lei che ci vuole stabilità? Dipende. Anche le 'ndrine calabrese, anche le cosche mafiose sono stabili. Questo governo è inaffidabile e pericoloso. Di dare la vita.
Bene, bene, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Questa è la Zanzara. Berlusconi è caduto in bagno, niente di grave, nel bagno di casa sua. Sentiremo più avanti il suo medico, perché le notizie
sono anche le foto, no, oggi
del no. Le notizie di salute del Presidente del Consiglio sono sempre fondamentali, e questo lo dico senza ironia. Certo. Abbiamo con noi Antonio Berro, consigliere d'amministrazione della RAI. Buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come va, come signor sta? Berro? Come va? Come va Berlusconi? Lei è molto amico da Berlusconi, sì. Vi conoscete da oltre 40 anni, si è rassicurato sulle sue condizioni innanzitutto?
Non l'ho chiamato anche perché apprendo solo da voi questo incidente che gli è capitato.
È caduto
su tutti i siti, diciamo.
Vabbè,
però vi ringrazio, perché adesso che ho la notizia, stasera lo chiamo.
Lo chiami? Pare che non sia grave, pare non sia grave.
Bene, questo mi tranquillizza molto.
Facciamo servizio pubblico, Berlo, con la
caro Berlo, facciamo un po' di
questo voglio dire, mi rende orgoglioso, perché sono convinto che la RAI fa servizio pubblico per contratto di servizio, ma quello che fa la RAI, appunto, come informazione, come approfondimento, eccetera, è un servizio pubblico che non è solo esclusivo patrimonio della RAI.
Il suo ragionamento è un po' complicato, però Parenzo, tu sei fissato su questa cosa del servizio pubblico, poi a me non interessa tanto fare servizio pubblico.
Lo so.
Senta, signor Berro, lei che è nella quota, diciamo, di maggioranza nel consiglio di amministrazione della RAI, ci può dare qualche delucidazione su una domandina molto semplice, banale. Il signor Augusto Minzolini, quando è che va via? Perché si sentono delle voci molto insistenti.
Non sempre bisogna dar credito alle voci.
Ah no, su quello
assolutamente. No?
Assolutamente.
Perché, sai, ci sono i gossip, ci sono le malingue, ci sono le invidie, le gelosie.
Certo.
Ci sono quelli che vogliono prendere il suo posto.
Chi è che vuole prendere il suo posto?
Adesso i nomi non glieli farò neanche sotto tortura, ma credo che l'elenco
è lungo.
Enorme.
Lunghissimo.
Ma dovrebbe lasciare
Di norma.
Sì.
Quando viene nominato un direttore, dura per la durata del consiglio di amministrazione. Noi scadiamo a marzo, aprile, adesso non ricordo bene, dell'anno prossimo, quindi la sua scadenza naturale, a mio modo di vedere, è quella. Poi certo, ci sono le tensioni politiche, le speculazioni, le polemiche, eccetera, ma quelle...
Non solo quelle, naturalmente. Problemi di ascolti, indagini della magistratura.
Le indagini della magistratura, cioè, non è che sono condanne.
Le indagini,
se a ogni indagine che ci fosse dovessimo pensare di cambiare il quadro politico, gli assetti di governo, eccetera, francamente.
No, quello è vero, però sì, per esempio, fosse rinviato a giudizio per la questione delle spese, no? Delle note spese, potrebbe rimanere direttore del TG1? Credo di no.
Lo valutiamo, io adesso.
Però è molto difficile.
Onestamente, su queste cose sono talmente serie e delicate che non si può parlarne con superficialità, bisogna leggere le carte. Ove mai dovesse verificarsi quella ipotesi, leggeremo le carte e in consiglio valuteremo.
Questo è una risposta molto diplomatica, naturalmente, però è sopportabile secondo lei l'idea di un direttore del TG1 rinviato a giudizio per una questione di note spese? È difficile per immaginarlo, no?
Ma io, guardi, l'idea che mi sono fatto di quella vicenda lì è che ci sono stati un po' degli equivoci amministrativi e probabilmente delle leggerezze.
Da parte di chi
leggerezze? Da parte della gestione di queste spese.
Anche da parte di Minzolini,
ma sicuramente la leggerezza non sono mai da una parte soltanto. Minzolini,
cioè, equivoci, lei dice che all'inizio
lavorava da un'azienda privata, la RAI è un'azienda pubblica, quindi con procedure completamente diverse.
Cioè lei dice che ci sono stati magari degli accordi verbali con qualcuno che gli ha detto spendi quello che ti pare, non c'è problema?
Non credo proprio così, ma da quello che so io, l'uso della carta di credito era, come dire, il corrispettivo indiretto, se vuole, del fatto che Minzolini non potesse più scrivere su altri quotidiani, su altri giornali.
Beh, è una cosa un po' impropria, è una cosa molto impropria questa qua.
È una cosa sicuramente impropria, particolare, eccetera, però se è così, voglio dire, si sta parlando sempre di leggerezze amministrative e non di reati, quindi francamente non credo che ci siano gli estremi, però aspettiamo che la magistratura faccia.
Senta, qualcuno parla hai sentito questa cosa, Parenzo? Secondo Verro, ma la cosa era in parte già uscita, diciamo che queste note spese di Minzolini, queste spese sulla carta di credito, probabilmente derivano dal fatto che in questo modo Minzolini sarebbe rientrato di una delle mancate collaborazioni con alcune testate.
Ma come mai allora invece l'ex direttore generale Masi dice di non aver mai autorizzato quelle spese? Lo dice Masi? l'ex direttore generale?
Beh, autorizzare le spese è un conto, consentire e dare la carta di credito per la motivazione che avevo detto prima è un altro paio di maniche. Poi voglio dire, sono temi su cui bisogna leggere le carte, non limitarsi soltanto alle indiscrezioni giornalistiche.
Senta, siccome è uscita la notizia da parte di alcuni quotidiani, indiscrezione, non notizia, che in realtà il Consiglio di amministrazione sarebbe pronto a cambiare il direttore del TG1 entro settembre, lei ci può smentire categoricamente questa cosa oppure non può escluderla?
No, io non glielo smentisco categoricamente perché non abbiamo detto questo in Consiglio di amministrazione.
No, infatti ho parlato di indiscrezioni.
Abbiamo parlato di Minzolini, certamente alcuni esponenti del Consiglio di amministrazione lo hanno criticato ferocemente, altri li hanno difeso. Il tema non era quello della carta di credito, ma
quello
era
degli ascolti,
di un giornale fatto in un modo che ad alcuni piace, ad
a lei piace?
Piace.
A lei piace?
Ma insomma,
no.
È tutto relativo. No, a me piace, ma voglio dirle, se devo scegliere tra il TG1 e il TG3, secondo lei cosa scelgo?
Ma non lo so,
mi auguro
ha intuito il TG1,
ecco, perché ha intuito bene, perché francamente il TG3 mi sembra enormemente fazioso. Il TG1 è fatto, secondo me, in un modo istituzionale, è fatto come sempre è stato fatto il TG1, e cioè con un occhio di riguardo, diciamo
però,
così, nei confronti del governo, e poi con un direttore che ci mette in faccia e che ogni tanto fa i suoi editoriali e dice esattamente come la pensa.
La differenza,
piace,
scusi,
a
signor...
qualcuno e non piace ad altri.
No, ma certo, signor Vero, però la differenza non è, a parte alcune notizie trattate in un certo modo, altre omesse, cioè, ma lasciamo perdere questo che pure è importante. Non è rispetto al passato, la differenza non è il fatto che c'è una dipendenza molto più forte da Palazzo Grazioli, cioè dal governo, dal presidente del Consiglio, scusi, non dal governo, dal presidente del Consiglio? Da parte del direttore del TG1?
Sì, cioè, non ho capito la domanda. Dice
cioè,
che è più
rispetto al passato, rispetto al passato c'è un legame molto più diretto tra il direttore del TG1 e il presidente del Consiglio rispetto al passato.
Ma lei ne è certo? Che
no,
è una, così.
Secondo lei, se è così
no,
o no?
Secondo me no. Allora, il rapporto tra la politica e la RAI lo scopriamo adesso che
No, per carità, assolutamente.
E allora, cioè, voglio dire, prima c'era l'ottizzazione, c'era...
ma c'è anche adesso, uguale.
Le percentuali. Probabilmente le cose prima le facevano, come dire, un po' meglio, la nascondevano, ecco, un po' meglio, oppure voi giornalisti eravate meno intriganti ad andare a scoprire, a scoprire i
Comunque,
collegamenti.
Minzolini non va via entro settembre.
Ma no, per quanto assolutamente no, ma non abbiamo parlato di questo.
No, ma voglio sapere, secondo lei non va via entro settembre?
No, ma di cosa si accusa Minzolini? Del calo degli ascolti?
Anche.
E beh, allora cacciamo mezza RAI, perché è tutta la RAI che sta perdendo ascolti.
Complimenti.
Ho capito, ma...
complimenti.
Però posso dire,
sì.
Cioè, le cose vanno viste nel contesto in cui si stanno svolgendo.
Sì.
Cioè, la RAI oggi perde ascolti perché tutte le reti generalistiche...
Il discorso è lungo, un attimo solo, c'è il... traffico, torno subito con l'Ever 800 24 00 24. Ma no, basta questa canzone, Parenzo, basta con Io Sud,
è terribile.
800 24 00 24, siamo con Antonio Verro, consigliere di amministrazione della RAI. Un'ultima cosa su Minzolini: quando venne qui alla Zanzara, caro Verro, ci disse non nascondiamoci, non dobbiamo essere ipocriti, un direttore del TG1 è legato anche al governo, quando se ne va Berlusconi probabilmente me ne vado anch'io, è così?
Beh, questa, se ho letto anch'io questa sua dichiarazione, è probabile che sia così, perché lui si sente nominato da questo Consiglio di amministrazione, che ovviamente ha una sua maggioranza, che è stata, io ricordo che il Consiglio di amministrazione è espressione della politica,
sì, no,
è
ma
nominato
certo,
dal Parlamento,
figuriamoci.
Quindi interpreto Minzolini dicendo che non vuol restare a dispetto dei santi se dovesse cambiare l'assetto politico.
Non c'è dubbio, però lei dice potrebbe dunque restare anche se la legislatura durasse fino al 2013, potrebbe durare anche Minzolini oltre quella data.
Beh, lui è, Minzolini è un dipendente della RAI, quindi...
Perché tra l'altro lui è direttore, ma dovesse essere, diciamo, tra virgolette, cacciato, comunque dovesse lasciare il TG1, rimarrebbe alla RAI, no? Sbaglio.
Certo, è dipendente della RAI.
È dipendente, cioè la RAI se lo tiene comunque.
La RAI se lo tiene comunque perché è un dipendente, quindi dovrebbe, non solo se lo tiene, ma dovrebbe dargli un altro incarico. Perché sennò c'è quel meccanismo del demansionamento che non è che vale soltanto per alcuni dirigenti che sono di sinistra, vale per tutti.
Resta direttore comunque, come no che resta, capo con direttore, che...
resta con la qualifica che ha di dirigente, adesso non so che qualifica di dirigente, che livello di dirigente.
Che potrebbe fare alla RAI secondo lei?
Com'è?
Che potrebbe fare Minzolini alla RAI?
Il meteo, ci sono tante di quelle testate.
Ci sono
il tante meteo. Di quelle testate potrebbe andare nel
no, ma per fare anche il meteo.
Parenzo, il meteo, subito le ironie, poi il meteo.
Ci sono giornalisti, ex direttori dei telegiornali che hanno fatto bene, i direttori di Rete, i direttori della Fiction. Quindi
potrebbe anche fare una cosa non prettamente giornalistica, diciamo.
Teoricamente,
cioè, ma è nel così se ne discute oppure è un pur parlare?
No, assolutamente no. Rispondendo alla sua provocazione così in via teorica.
Voglio dire una cosa al signor Berlo che conosco da quando era
da tempo di lei, purtroppo da tanti anni.
Che devi dire al signor Berlo?
Sì. Perché vuol dire che stiamo invecchiando.
Ma come milanista o come deputato del PDL?
No, come milanista certamente. Ma come mia precedente esperienza.
Perché lei ha
politica.
Tutto, amico di Berlusconi da 40 anni, milanista, Italia. Tutto.
Esatto.
Veniva da me quando tutti i difetti possibili.
No, che difetti, non dicevo difetti, assolutamente. Che diceva Renzo?
La domanda è, no, lo conosco da quando era deputato di Forza Italia, io giovane cronista.
Da quando ero assessore a Milano.
Allora...
Ah, è vero, bravo, scusami. Allora chiedo al consigliere Berlo, lui è un uomo azienda, quindi uno che fa gli interessi della RAI.
Secondo Aldo Grasso no, però, secondo Aldo Grasso...
Infatti io questo voglio chiedere, cioè lui che è un uomo azienda, che deve fare gli interessi non solo del PDL o di Berlusconi, ma anche dell'azienda che
Aldo Grasso
ha scritto,
siccome riferisce soprattutto al Presidente del Consiglio, è un uomo d'onore e dovrebbe lasciare.
Cosa? Quando io ho letto quel pezzo di Aldo Grasso, stavo montando la testa, perché mi dicevo, se un critico importante come lui perde tempo con un modesto consigliere della RAI, vuol dire che sono diventato importante.
Modesto, vero. È uno dei consiglieri di amministrazione della RAI quota PDL. Insomma.
Io, guardi, non lo dico per piaggeria, ma mi sento veramente una persona umile e modesta. Detto questo...
non si dimette, insomma.
Io veramente, se avessi qui Grasso davanti, gli vorrei dire che mi piacerebbe tanto che lui mi giudica, lui fa il critico di mestiere, per carità, ed è giusto che critichi e giudichi tutti, però vorrei essere giudicato per quello che faccio, non per le mie amicizie.
Cioè miciti, lei dice miciti Grasso una cosa, una mia decisione che è andata nella direzione di favorire la concorrenza, cioè Mediaset, questo vuole dire lei.
Certo.
Sfidiamo Grasso su questo. Berlo sfida Grasso.
Devo dire, e vorrei che Grasso, il calo nero senta la trasmissione, che ho sempre agito in RAI e anche prima, quando facevo il parlamentare o quando ho fatto l'assessore a Milano, seguendo la mia coscienza, rispondendo alla mia coscienza, punto.
Vabbè, la sua coscienza, questo però, ci mancherebbe altro.
Non credo
però
che...
Però un uomo azienda, quando vede un crollo degli ascolti come quello del TG1, se lui fosse in un'azienda privata, l'avrebbe già mandato via.
Ecco, vero, dica la verità, in un'azienda questo privata sarebbe stato già mandato via o no?
E Santoro l'avrebbe tenuto,
no, perché
questo è il punto politico.
Il calo degli ascolti del telegiornale vanno analizzati senza emotività, vanno analizzati col fatto che tutta la rete sta perdendo ascolti.
Dunque anche Mazza potrebbe essere...
La criticità, secondo me la criticità di fondo è la rete.
È la rete, cioè va più male la rete del TG1.
Prego?
Va peggio la rete del TG1.
Ma siamo lì adesso, sa...
Sì, no, lei l'ha detto.
Andare a sindacare sul mezzo punto in più tra rete e testata.
Ma peggio mi sento allora.
Come?
Però un'ultima cosa.
Peggio mi sento.
Ma è questo, voglio dire, Parenzo.
Avete mandato via Santoro e invece vi tenete male.
No, dov'è il mio amico Parenzo? Questo non lo può dire. Noi non abbiamo mandato via nessuno, caro Santoro.
L'avete messo nelle condizioni che
andasse. Santoro si è seduto volontariamente al tavolo col direttore generale
e ha deciso di andare via.
Consensualmente hanno preso una decisione.
Senta Berlo, però io devo chiedere l'ultima cosa. La tutela legale alla fine alla signora Gabanelli, che è stata nostro ospite qui, ha detto io non ne so niente di questa soluzione transitoria, gliela date o non gliela date? L'avete messa in palinsesto senza tutela legale?
Posso dire che la domanda non è posta bene.
Perché?
La tutela legale va data o non va data? Non alla Gabanelli, a tutti.
No, ho capito, ma alla Gabanelli la chiede piena, gliela date o non gliela date?
Ma allora, io sono di un'opinione. Che autonomia e responsabilità devono andare di pari passo.
Quello è il principio generale.
Massima autonomia, massima libertà, ma con responsabilità. Purtroppo credo che non sarà questa la linea che passa in Consiglio d'amministrazione.
Cioè, quale sarà?
E che si cercherà di trovare una tutela legale che valga però per tutti i giornalisti e non solo per la Gabanelli.
Cioè, voglio dire, alla fine la Gabanelli avrà soddisfazioni in questa storia della tutela legale o no?
io insisto nel dire, non mi pongo il problema da questo punto di vista. Non
però
mi pongo
c'è la pubblicità, lei sa bene cos'è la lei sa bene cos'è la pubblicità. Pubblicità, torniamo subito. 800 okay. 24 00 24 dopo il giornale radio. Eccoci, eccoci qui, collegamenti speciali questa sera alla Zanzara con David Parenzo sul torpedone che lo porta a Siena.
Molto bene.
Signor Verro, lei sapeva che Parenzo, insomma, si è installato nei dintorni di Siena?
No, ma non ho capito se da quando l'ho perso di vista è migliorato o peggiorato.
Da questo punto di vista è molto peggiorato, le posso assicurare?
Molto peggiorato, ecco, ecco. E allora, guardi, non le posso esprimere a lei tutta la mia solidarietà.
Io purtroppo
non potrei mai dirigere il TG1,
ce l'ho in carico, ce l'ho in carico sa da qualche tempo e mi devo occupare anche dei suoi trasferimenti con famiglia a Siena e lavori divisi tra Milano, Roma e altre città italiane, purtroppo
questa è una funzione sociale che lei sta assolvendo,
assolutamente. Allora il suo amato TG3 che lei considera molto più fazioso del TG1, o sbaglio?
Sì.
Però è una faziosità dichiarata. Poi dalle notizie il TG3, esatto, c'è questa differenza. Esatto, o le dà a modo suo le notizie. Le dà a modo suo perché è fazioso, naturalmente, secondo lei. O sbaglio?
Beh, ma sa, ognuno poi legge la realtà e la politica quotidiana la legge a suo modo. Io insisto nel dire, Minzolini ci mette la faccia, perché quando fa i suoi editoriali dice esattamente quello che pensa. La Berlinguer ci mette la faccia, nel senso che presenta le notizie. Poi uno capisce che è fazioso dopo 5 minuti.
Beh, anche
però, come dire, non è dichiaratamente fazioso. Ecco.
Ah, la differenza sta lì, cioè vuole non sembrare fazioso, questo è.
Esatto, esatto.
Ah, è
esatto,
questa la cosa. Esatto, ma esatto. Senta, ma chi l'ha nominata la signora Berlinguer? Mentre Minzolini si sa che è stato nominato da Berlusconi, o sbaglio? Scelto
adesso,
da Berlusconi, guardi, diciamo la verità. Vero,
adesso, allora diciamo che sono state tutte nomine che hanno avuto la benedizione della politica.
Esatto, vabbè, questo
io,
è sicuro.
Io adesso vorrei dirle che la prima scelta sul TG3 non era la signora Berlinguer, ma era un altro grosso direttore. Esattamente.
Sì.
Poi non so bene cosa è successo.
Hanno litigato nel Partito Democratico, questo si
non
sa.
Non lo so, no, ma guarda, io queste cose.
Ma come va?
Processi alle intenzioni e retroscena non mi sollevano.
Non mi cada dal tempo. Il suo amato TG3. Sentiamo i titoli di questa sera. Vediamo come ci presenta la giornata. L'annunciatrice d'eccezione per il TG3 da un po' di tempo a questa parte, la Zanzara, come sapete, si chiama Sabina Began, o Began, che dir si voglia.
E adesso i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer.
Sì della giunta per le autorizzazioni all'arresto di Papa, la Lega si astiene ma poi assicura in aula non faremo sconti. Berlusconi compare in aula per la fiducia, a votare per l'arresto sarebbe un precedente pericolosissimo, sostegno al ministro Romano. La Camera vota la manovra, Napolitano, il paese deve essere grato al Parlamento, l'opposizione, ora il governo deve dimettersi. Pesanti gli effetti della manovra sulle famiglie, 1000 euro l'anno in più di tasse con Italia e gli sgravi fiscali, non toccati i costi della politica. Nessun accordo tra democratici e repubblicani sui tagli al bilancio, il tempo sta per scadere, avverte Obama, il debito aumenta ogni secondo di $40,000. Dopo 3 mesi dall'omicidio di Melania Rea, la procura di Ascoli chiede al GIP l'arresto del marito ed apre un fascicolo sulla fuga di notizie. Il TAR azzera la giunta Alemanno per mancato rispetto delle quote rosa, entra Rossella Sensi con delega allo sport e promozione della città di Roma.
Pop, 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 pop. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non so più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire.
Ma naturalmente noi vogliamo che Berlusconi stia bene, ma sembra poi... Verro, l'ha già chiamato lei Berlusconi? No, stasera lo chiamo.
No, sono impegnato con voi, stasera lo chiamo.
Stasera
posso
lo chiamo.
Posso dirle che preferivo i titoli della vostra Sabina?
Ah, erano meglio i titoli della Sabina, non ho capito bene.
Eccezionali, veramente notevoli.
Eh beh,
secondo me dovreste valorizzarla molto di più.
Lei dice?
Assolutamente sì.
E come facciamo? Cioè, nel senso, gli facciamo fare la voce narrante di qualche cosa? Lei dice, bella voce.
Non lo so, ma insomma, almeno quella lì è ironia pura. Cioè, capisce che mettere alla terza notizia, nei titoli di testa, la notizia del giorno che per la prima volta la politica compatta raccoglie l'appello di Napolitano e tutti i partiti assumono con senso di responsabilità, cioè consentono di il varo di una manovra storica, insomma diventa terza notizia, perché la prima notizia è l'arresto di Papa, la seconda è Berlusconi che si presenta a Montecitorio.
Lei mi sta criticando la scaletta, la scaletta del TG3.
No,
ma per carità, va benissimo, va benissimo. Io mica sto dicendo che non lo può fare. Tutti siamo qui, non è che.
Perfetto, amico. Viva Sabina, viva Sabina.
Viva Sabina, Sabina Began, meglio del TG3.
Una cosa pazzesca.
Esatto, è incredibile.
Allora, io volevo chiedere ancora due cose, però. La prima è questa. Voglio capire la questione Gabanelli. Insomma, alla fine, è servizio pubblico secondo lei essenziale o no?
Ma tutto quello che è informazione è servizio pubblico.
No, ma report, dico, non la Gabanelli.
No. Beh, certo che anche il report. Io le farei diversamente, cioè le farei con teoremi non precostituiti. Questa è la critica che io ho fatto apertamente alla Gabanelli, ma è una signora professionista che sa fare molto bene il suo mestiere. E se non avesse questo piccolo neo sarebbe un servizio pubblico.
Quale neo? Faziosa pure lei.
No, questa di avere i teoremi precostituiti e costruire la trasmissione solo per confermare i suoi teoremi.
Cioè non fa inchieste, secondo lei, parte a tesi, non fa inchieste ma parte a tesi, questa è la sua idea.
Esatto. Ecco, detto questo, il problema della tutela legale, che è un problema complicato dal punto di vista giuridico, è reso ancora più complicato dal fatto che noi siamo ormai acclarato che è un'azienda pubblica, la RAI. Ecco, quindi una volta che saranno approfonditi tutti gli aspetti giuridici che gli avvocati stanno, con professionisti esterni, eccetera, stanno facendo, io credo che si arriverà a dare la tutela legale a tutti. Ma non alla Gabanelli.
Che vuol dire a tutti? Scusi, è normale, i dipendenti hanno già la tutela legale, è normale.
Cioè... Ma chi fa le provvisioni? Ma ci sono i collaboratori esterni.
Sì, ho capito. Però voglio dire una cosa. Lei chiede, la Gabanelli chiede una tutela legale che poi naturalmente non è che salva tutti, non è che la salva da eventuali errori commessi. Questo ce l'ha spiegato l'altro giorno. Però pensa anche la signora Gabanelli che tutto questo sia un pretesto. È un pretesto da parte di qualcuno per mettere ostacoli al report. Un po' sembra così. Chi è?
Ma no, pronto?
Sì, dica.
Ecco, sì. No, secondo me è un processo alle intenzioni questo, perché quando abbiamo parlato in consiglio di amministrazione, l'abbiamo fatto una sola volta, del problema della tutela legale, il problema della tutela legale era un problema esteso a tutti i giornalisti e i collaboratori che fanno trasmissioni di approfondimento, trasmissioni di approfondimento politico o inchieste. Quindi non è un problema ad personam. Io sono convinto.
Ma c'è questa soluzione transitoria oppure la soluzione è quella.
Ma io. Secondo me la soluzione è quella di anticipare un po' i pareri di questi avvocati e trovare una soluzione che possa consentire alla Gabanelli di andare in onda.
Questo non c'è dubbio, però lei dice o mi danno piena tutela legale come è stato fino a qualche tempo fa oppure niente da fare.
Beh, io gli ultimatum francamente non li accetto né dalla Gabanelli né da nessuno, cioè anche perché la Gabanelli si vorrà tutelare ed è il suo sacrosanto diritto, consenta anche ai vertici della RAI, ripeto, espressione di servizio pubblico, di azienda pubblica, di tutelarsi anche
però
loro.
Però ha vinto
quindi
tutte le cause fino adesso.
Ho capito una cosa, scusa, ma no, sì, ha vinto tutte le cause e questo mi fa piacere. Quindi però, per questo le dico, sono molto ottimista e sono convinto che il problema si risolva.
Che dici, Parenzo?
Si scandalizzano tanto per questa richiesta della collega giornalista Gabanelli.
Parla più forte, Parenzo.
Non posso urlare, sono
sul pullman. Sì, devi urlare lo stesso, la gente capisce.
Il signor Verro, amico Verro, si scandalizza tanto perché la signora Gabanelli, giornalista che non ha mai preso una querela per diffamazione, ha sempre le ha sempre vinte tutte alla fine, si scandalizza perché gli chiede la tutela. Lei non si scandalizza per gli 86.000 euro del signor Minzolini accusato di peculato, ma io non lo so, ma veramente vado ai matti quando sento queste cose.
Io mi scandalizzerò, vado ai matti.
Un attimo, abbiamo capito che vai ai matti, fai rispondere.
cioè io ti dico, mi scandalizzerò quando ci sarà una sentenza passata in giudicato che dirà che Menzolini è colpevole di peculato, non perché c'è un'indagine, perché sennò ci abbandoniamo a una deriva giustizialista che francamente
però,
non è
scusi però sul il fatto che ci siano state spese diciamo eccessive, questo ormai è un dato che non è che c'è bisogno della procura per accertarlo, questo l'ha detto pure lei prima che c'è stato
ma infatti dal punto di vista amministrativo, per quanto ne so io, la cosa è risolta perché ha restituito dei quattrini. Se poi c'è reato, io questo francamente non lo so, se c'è reato a morte Menzolini, ma ci mancherebbe altro che voglia difendere chi commette dei reati.
Senta, però quante possibilità...
il reato è acclarato da una sentenza passata in giudicato.
Senta, quante possibilità ci sono che Santoro torni alla Rai come collaboratore? Me lo dica sinceramente.
Guardi, non glielo so dire.
Zero, 0%.
No, ma non sto facendo il diplomatico. Non glielo so dire per la semplice ragione. Santoro ha sempre predicato il rispetto delle regole. Una regola della RAI, da un anno a questa parte, dice che chi è andato via dall'azienda con incentivo all'esodo deve essere autorizzato espressamente dal consiglio di amministrazione.
Vabbè, quelle sono cose formali, però, vero? Se uno vuole, se c'è la volontà di...
No, questo per dirle che non c'è più l'automatismo che in Rai vigeva prima, che uno andava in pensione e poi uscendo dalla porta e poi entrava dalla finestra collaborando.
Però, quindi questo automatismo concretamente, avete l'intenzione...
Ma concretamente non lo so, concretamente il problema è semplice. Se Santoro ha delle proposte da fare, le faccia al direttore generale, il direttore generale, se ritiene opportuno, le porta in consiglio.
Però la sua sensazione qual è? Che non ci sia nessuna possibilità, mi dica che non è...
Mia sensazione è che adesso, se intendiamo adesso a settembre-ottobre, non credo, anche perché francamente posso dire una cosa, la gente non capirebbe.
Questo pure è vero, la gente non capirebbe, a settembre-ottobre Santoro non può tornare. Va bene, un'ultimissima cosa che mi ero appuntato è questa, ma scusi un attimo, Berlusconi quante volte le telefona sulla Rai?
Ma guardi, posso dire che...
No, mi dica la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
Assolutamente sì, io lo vedo e lo sento più o meno come lo vedevo e lo sentivo prima.
E non parliamo mai della Rai, non mi dica, non parliamo.
Non è cambiato Rai, qualche battuta quando sono andato a cena sulla Rai, ma così, gli sfoghi che fa in pubblico.
Si sfoga anche con lei.
Che ce l'ha con me, mi attaccano, le cose che dice in pubblico, né più né meno. Il merito o il demerito, non so, ma la caratteristica di Berlusconi è che quello che dice in privato lo dice in pubblico.
Comunque c'è un suo collega che fa il tifo per la 7, no?
Come?
Rizzo Nervo ha detto che apertamente che fa il tifo per la 7. Dica pure
e
lei.
Lì secondo me ha sbagliato. Io stimo molto Nino Rizzo Nervo, ma lì secondo me ha sbagliato. Mi sarei aspettato una sua smentita, che invece non è avvenuta, non c'è stata.
La Rai la privatizziamo, una o due reti, la privatizziamo o no, signor Verdi?
Guardi, io posso dirle, anche se sono uno di centrodestra, mi sembra una grande sciocchezza pensare
alla
privatizzazione della Rai.
Lo intuivo.
Ma scusi, posso dire una cosa? Lei mi trovi un capitalista che negli ultimi 10 anni ha comprato aziende pubbliche mettendo mano al portafoglio e pagando di tasca propria, e poi ne parliamo.
Vabbè,
e
quello è un altro discorso. Vabbè, cioè, poi si trovano delle persone.
Ho capito, quindi sono false privatizzazioni, perché poi sono operazioni fatte sempre direttamente o indirettamente con i soldi pubblici. Non ci sono in questo momento le condizioni di mercato per fare un'operazione così importante.
Una sciocchezza.
RAI o si vende tutta o parte, perché la RAI ha una sua valenza e un suo significato anche commerciale nel momento in cui è unita, in cui c'è un blocco delle tre reti generaliste, il digitale, eccetera, eccetera. Nel momento in cui la smembri è un'altra cosa. Cioè,
grazie, devo chiudere, pubblicità. Grazie. Parenzo, non ti fare cadere la linea.
Un abbraccio,
non esagerare, borsa. È tornato a parlare, caro Parenzo, l'ex agente Betulla. È tornato a parlare qui alla Zanzara ieri sera. Per chi non lo avesse ascoltato, naturalmente, c'è il nostro podcast, ascoltatissimo. Ci sono vari siti che lo hanno pubblicato, ma soprattutto c'è adesso in diretta la Zanzara che vi ripropone alcuni passaggi essenziali.
Esplosivi.
Fondamentali. Per esempio quello sul nuovo soprannome che lui stesso si è dato. Don Pirlone.
C'era un giornale satirico a Roma, fatto durante la Repubblica Romana, anticlericale, che si chiamava il Don Pirlone. Quando l'ho letto ho detto, Madonna, questo mi hanno beccato.
Ma veniamo alla ciccia, Veniamo alla ciccia, veniamo alla ciccia.
Sono l'antipasto, questo.
Caro Parenzo, veniamo alla ciccia e...
Parole di fuoco, di Farina. Parole di fuoco.
Parole di fuoco, soprattutto quelle che riguardano i giornalisti che oggi sarebbero ingaggiati dai servizi segreti.
Io so di nomi di diversi giornalisti che erano implicati nel sisma, va bene?
Ma adesso o 30 anni fa, 40 anni
adesso?
Fa?
Adesso?
Anche adesso.
E che scrivono ancora?
Ma certo.
Ci sono giornalisti italiani pagati
e prendevano soldi, giornalisti, certo, di giornali, certo, diciamo di area di centro-sinistra o di centro-destra, o anche giornali, diciamo, giornaloni.
Anche giornaloni.
Hai capito?
Ma è incredibile, eh? Clamoroso.
I soldi dei servizi passavano da me, ma servivano a pagare, per esempio, l'acquisto del filmato di Giuliana Sgrena.
Sì. Il filmato della Sgrena? Cioè il primo filmato, sì, che è stato trasmesso, che è arrivato dall'Iraq, dove si documentava che la signora Sgrena era viva,
sì,
perché non c'era certezza, l'ho fatto arrivare io tramite quella persona. La persona, il mio referente...
Betulla.
Il vero Betulla,
diciamo.
Ed è stato pagato?
Certo.
Quanto è stato pagato, se lo ricordo?
No, non lo dico.
10.000
euro. 10.000
euro.
10.000 euro.
Non fa saperlo.
Ha detto 10.000
euro pagato, allora, quel filmato dai servizi segreti italiani.
Sì. Per ottenere quel filmato.
Per ottenere quel filmato.
Sono, ancora oggi, sono minacciato dai servizi segreti.
L'ultima minaccia che ho ricevuto è sul mio SMS, delle cose per cui, minacce molto pesanti, secondo me arrivano da parte dei servizi segreti. Da una parte dei servizi segreti.
Siamo qui, 800 24 00 24, mistero ancora intorno a Renato Farina. Andiamo a Milano. Silvio, buonasera, signor Silvio. Signor,
sì,
Silvio.
Buonasera.
Cosa ci vuole raccontare, signor Silvio?
Sono qui per chiedere...
Ti ho trovato una chicchina, Parenzo, dopo, ti ho trovato una chicchina. Ti ho trovato una chicchina, caro Parenzo, dopo. Più tardi, in orario, come dire, non da bambini, non da bambini, ecco.
Chissà cosa hai preparato.
Caro Silvio, dica.
Sì, comunque saluti anche a Parenzo.
Vabbè,
vedo che ultimamente...
Caro Silvio, su,
ecco,
su via.
Una cosa. Allora, le due cose che volevo dire, una velocissima, sulla Rai, no? Per quanto riguarda, diciamo, il passaggio, ad esempio... che è stato fatto al digitale terrestre, ma non c'è da meravigliarsi, visto che ormai l'offerta di notizie...
Sì, ma che c'entra, scusi, il passaggio al digitale terrestre?
I canali sono aumentati.
Ovunque giri
trovi notizie.
Vabbè, allora...
Il fatto che Minzolini perda, cioè poteva...
Ah, le dice,
cioè,
sono aumentati i canali. Va bene, passiamo oltre, stare. Silvio, dunque?
No, senta, invece un'altra cosa. Per la manovra lì finanziaria, no, in buona sostanza,
sì,
quello che mi sembra così un po' comico è il fatto che la manovra finanziaria è stata fatta dal governo, no?
Dal Parlamento,
però chi l'ha presentata?
Certo, allora?
Però tutti questi parlamentari che fanno parte comunque dell'area di governo, se vogliamo, no? In buona sostanza, ma sembra una comica, cioè loro sono contro la manovra presentata dal loro stesso governo, no? Ma non potevano...
A proposito di cosa, scusi?
Per la liberalizzazione, relativamente...
Sì. Guardi, Silvio, ma succede sempre che il governo presenta una manovra e poi in Parlamento ne succedono di tutti i colori. Questa volta, diciamo, più o meno è stata blindata. Però c'è da registrare una cosa, la ringrazio, Silvio. Caro Parenzo, qui batto le mani io, dato che tu non le puoi battere. Nottetempo tra il 12 e il 13 di luglio, come ci raccontano oggi diversi giornali, in particolare Libero, con un articolo di Franco Bechis, ma non solo... caro Parenzo, con un parere vincolante approvato di nascosto da maggioranza e opposizione, in sostanza i tagli alla politica sono stati non solo procrastinati, ma c'è anche il pericolo che possano aumentare gli stipendi dei parlamentari.
Una sola parola, vergogna, vergogna.
Valerio da Modena, buonasera. Valerio, che sta facendo? Scusi, no, faccia con calma, faccia anche con calma, non c'è problema.
No, ero vicino alla radio. Ero vicino alla radio.
Ma sì, dove l'ha messo il telefono? Meglio non saperlo, no?
Allora, alcune notizie su Berlusconi. Mentre si prepara, lei, tranquillo, beve un caffè, un bicchiere d'acqua. Berlusconi oggi ha detto: io sono stato zitto per senso di responsabilità, perché non potevo dire quello che pensavo dopo quello che mi è successo a me e alla mia famiglia con la sentenza Mondadori. Dunque sono stato zitto in questi giorni per senso di responsabilità. Non potevo parlare perché non potevo dire tutto quello che pensavo. Questo ha detto Berlusconi, il governo non è fermo, ho lavorato solo per varare la manovra. E poi c'è questa vicenda delle autorizzazioni a procedere che è abbastanza bizzarra, perché Berlusconi, mentre oggi, come sapete, come avete sentito la notizia, la Giunta ha detto sì all'arresto di Papa, Bossi dice che se ne deve andare in galera e Berlusconi dice ai suoi in aula bisogna votare no. Beh, una maggioranza molto unita su questa vicenda di Papa, devo dire. In aula bisogna votare no, sarebbe gravissimo, sarebbe come tornare a mani pulite, sostiene Berlusconi, per quello che riguarda l'arresto di Papa, ma immagino anche del signor Milanese. Allora,
sta a crollare tutto lì, sta a crollare tutto, lo dico io.
Valerio, ciao. Dica, allora.
Sì, buonasera. Allora, volevo intervenire un attimo su quello...
Valerio, sì, ma l'abbiamo capito, su che vuole intervenire?
Ha detto quel consigliere della RAI, prima, non mi ricordo
allora?
Il nome.
Berro, sì, allora?
Allora, posto che il problema vero è che la RAI si tiene in carciofi e fa in modo di che vadano via le persone che sono capaci di lavorare, è molto bella quella cosa che ha detto sul fatto che quei prelievi di carta di credito dovessero essere una sorta di compenso per il fatto che Minzolini non poteva più pubblicare
su altre testate.
Allora,
ma sarebbe meglio mettere queste cose in uno stipendio, se uno se guadagna tot, esatto, dice voglio andare a lavorare alla RAI,
quelle cose si deve pagare le tasse e i contributi, quindi ancora meglio. Quindi non solo erano cose, diciamo, autorizzate chissà come, ma su quelle cose verosimilmente non sono state pagate né tasse né contributi.
Vabbè, adesso Valerio, adesso lei non sono state pagate né tasse né contributi, era la carta di credito, certo che non è che si pagano i contributi sulla carta di credito, abbia pazienza.
Mi piace, ma se quello è un compenso è retribuzione.
Sì, però non ci faccia questo discorso, come dire, da zecca garbugli, non c'entra niente adesso. La natura era quella, diciamo, l'intesa sarebbe stata quella, per me impropria. No, lei dice no, su quello c'erano le tasse, su questo non ci sono le tasse. Beh, chi se ne frega, insomma, il punto non è quello. Alessandro da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma direi che di cose per andare ai matti stasera ce ne sono parecchie.
Me ne dica, mi dica la sua.
Ma così, diciamo, a parte che il pareggio di bilancio è una di quelle cose che dovrebbe trovare posto nei primi tre articoli della Costituzione, Tremonti ha fatto probabilmente una delle più brutte finanziarie della storia,
sì.
E anche la seconda in ordine di grandezza dopo quella famosa di Amato. Ma nel frattempo il Presidente del Consiglio se ne stava rigorosamente zitto e forse poteva continuare a farlo, perché quello che ha continuato a dire in questi anni, abbiamo tenuto i conti in ordine senza mettere le mani nelle tasche degli italiani, e appunto fatto bene a stare zitti in questo periodo, poi oggi ritorna a parlare, cosa dice? Abbasserò le tasse, ma siamo avanti.
Sì, infatti l'altra dichiarazione di oggi, che giustamente lei mi ha fatto notare, e che mi ero, non dico dimenticato, ma l'avevo messo un po' da parte, questa cosa delle tasse. Effettivamente c'è da sorridere, forse anche da sganasciarsi dalle risate. Oggi Berlusconi dice una cosa incredibile: ridurrò le tasse, ma non ora. Cioè, c'è una nuova versione. Non sono stato affatto assente o latitante, mi vogliono dipingere così, ma io invece in questi giorni ho studiato tutte le carte, ho lavorato per il bene degli italiani.
Vabbè. È stanco.
Mi piacerebbe tanto dare loro quello che ho promesso, un alleggerimento della pressione fiscale, ma il momento è difficile e adesso non è possibile. Alessandro, che vuole fare? Siamo a questo punto.
Poi un'altra cosa sentita proprio adesso, no? Obama, un altro personaggio non da poco, che parla e dice: gli Stati Uniti non sono la Grecia e il Portogallo. Ma dico, ci mancherebbe altro, voglio dire, la prima potenza economica mondiale. No, ma dico, mi sembra che siamo arrivati a una congiuntura della storia in cui la qualità della classe politica a livello mondiale sia ai minimi storici. Non so.
Va bene, grazie. Però bisogna registrare innanzitutto che ci sono 30 secondi di pubblicità, Parenzo.
Questo è sempre importante.
Torniamo subito. Eccoci. Musica per le mie orecchie, musica, caro Parenzo, le parole dell'ex ministro Martino oggi al Corriere della Sera, ma anche al Tempo, certo. Musica per le mie orecchie, musica.
Avercele di Martino.
Italia le tasse dimenticati, è da socialisti, questo è il titolo, ma ancora peggio dentro. Sono appena stato da Berlusconi e gli ho detto che per me restare nel PDL non ha più senso. Sul mio blog i liberali veri mi dicono: lei che ci sta a fare con un governo di pazzi socialisti? Governo di pazzi socialisti. I nostri elettori sono furibondi. Gli unici liberali rimasti sono Galan e Crosetto. Non sarà un caso se in questo governo i socialisti sono la maggioranza, Sacconi, Brunetta. E Tremonti? nega, ma è socialista pure lui. E dire che dal 94 Berlusconi ha combattuto tutte le campagne elettorali con coerenza sulla base di un programma che prometteva di abbassare il carico fiscale, invece non se n'è fatto nulla. Questa manovra è l'ennesima porcheria, colpisce la povera gente e anche il popolo delle partite IVA. Avevano promesso che gli avremmo abbassato le tasse e invece muoiono come le mosche. È una cosa spettacolare. Tremonti Martino, crede che le spese Martino. Discrezionali sono inutili, ma non è così. Se non si fa manutenzione agli elicotteri dell'esercito, si rischia di uccidere qualche militare, come è successo in Francia. E poi una bella staffine, una bella colpetto anche a Tremonti, eh? Senti questa. Quando il genio di Sondrio aprì il suo studio di tributarista, solo nel primo anno fece erodere ai suoi clienti in modo legale base imponibile per 600 miliardi di lire. Il che, tradotto in parcelle, vuol dire qualcosa come 3 miliardi.
Non puoi trovare gli applausi, sai, come nelle sitcom americane, gli applausi sotto la ola, bravo.
Ma ce l'avevamo gli applausi finti una volta, eh?
Mettiamo gli applausi finti.
Cosimo da Milano, buonasera, signor Cosimo, dica.
Chi è Cosimo? Cusani. Sì. Volevo intervenire velocemente sul discorso di Saverio Romano.
Sì.
Sul suo quesito deve rimettersi più o meno. Dicendo che per me non deve assolutamente dimettersi, brevemente provo a argomentargliela e vorrei un parere più che da parte sua, che lei è un noto, mi sembra, liberale, la prendo per questo, il suo dotto collega che invece si intende di fatti giudiziari. Il ministro Romano è stato indagato per 9 anni,
sì.
9 anni, e già questa è una bruttura.
Forse un po' di meno, comunque non cambia, 7-8.
Forse 8 e mezzo.
Vabbè, allora?
Alla fine di questi 8 anni, diciamo 8, di indagini, la straordinaria procura di Palermo, quella dei magistrati eroi, bravi, belli, che combattono sempre davanti a tutto, ha stabilito che non c'erano prove sufficienti.
Il PM, poterlo... non la procura di... Sì, i PM di Palermo.
Il PM di Palermo, la procura di Palermo, quella. Alla fine hanno provato più di una volta a dire archiviamo. Il GIP li costringe all'imputazione coatta,
sì.
E guarda caso, e a questo punto mi viene da chiedere, quindi evidentemente dicendo nella motivazione che l'indagine era incompleta e limitata. Allora mi viene da chiedere quando tra qualche tempo la stessa procura dovrà decidere se rinviare a giudizio oppure, come ha già detto, archiviare, che farà? Guarda caso verranno fuori N pentiti in questo periodo, non negli 8 anni precedenti, che cominceranno a dire del ministro Saverio Romano, che secondo me è simpatico come una colica renale, come diceva il grande Mai Buongiorno. Però mi chiedo anche, 8 anni di indagini, questi mostri della procura di Palermo che dicono archiviamo e il GIP dice no, imputazione coatta, e quando dovranno decidere l'invio a giudizio che faranno gli stessi che hanno indagato e che hanno detto di archiviare, punto di domanda.
Sì, Cosimo, infatti c'è qualcosa che non funziona in questo, in questa storia qui degli anni di indagini che passano, poi l'imputazione coatta, non c'è dubbio, soprattutto quando un PM chiede l'archiviazione della posizione di Romano e poi il GIP invece dice no, tu non puoi archiviare, devi assolutamente rinviare a giudizio, insomma ci sono cose che non tornano. Certo, poi c'è la questione politica delle dimissioni, è spuntato fuori un altro pentito che dice che ha avuto rapporti con clan mafiosi di Villa Abate.
Ecco.
È evidente che c'è una questione che riguarda la carica di ministro, però c'è un'imputazione molto grave. Io tendo sempre a dire no, non bisogna dimettersi, perché soprattutto in una vicenda come questa complicata, eccetera. Certo.
Ma diventa un precedente gravissimo, capisci?
È gravissimo. Ma, vabbè.
Siccome però fare il ministro non l'ha ordinato il medico, no?
Sì.
Quindi lui può fare tranquillamente il deputato.
Si sente vittima di un percorso giudiziario complicato, Romano, di un percorso giudiziario complicato.
E
di un
mi dispiace per lui, siccome io però sono garantista, ma dico che fare
tu
il
dici
ministro,
che si deve dimettere.
Dico che se ne diventa dalla carica di ministro a fare il deputato e andare ai processi e difendersi col miglior avvocato possibile su piazza.
Va bene. Bianca da Udine,
e
buonasera.
So io chi è?
Lo sappiamo noi chi è. Bianca da Udine.
Noi.
Bianca
allora,
da Udine.
Bravo, vedi.
Signora Bianca, dica.
Pronto?
Sì.
Bravo Cruciani.
Ma bravo,
io
che vuol dire?
Ecco, bravo perché adesso glielo spiego.
Sì,
lei
glielo
è
spiego,
sempre puntiglioso, pungente, anche divertente, diciamo. Alle volte è anche un po' sciocco.
Beh, sì, ma
o
la sciocchezza
meglio,
fa parte come dire, della
è il suo lavoro, per l'amore
dell'umano.
Di Dio, è il suo lavoro. Lei deve chiaramente mettere in atto anche alla radio un qualcosa che sia spumeggiante, niente da dire,
vabbè,
per l'amor
dunque,
di Dio, niente
avanti.
Le toglie questa cosa qui che è un po' divertente, diciamo. Sta di fatto che gli italiani sono non alla frutta, sono al di sotto della frutta. Le posso dire una
cosa? Lei dice,
Prego?
Lei dice.
Lei dice, ma di che cosa stiamo parlando?
Ma di che cosa?
Nelle farmacie, la gente non ha i soldi per curarsi.
La gente
non ha i soldi per comprare le medicine.
Lei dice,
E noi parliamo dei parlamentari, ma facciamoli fuoco, ammazziamoli tutti, non capiscono niente.
La sua ricetta non mi pare applicabile ed è leggermente contraria alle norme vigenti, cara Bianca.
Non è proprio una ricetta liberale e moderata.
Caro Cruciani, con tutto il cuore, la gente non ce la fa più e noi stiamo
Guardi,
a parlare
che la situazione
di uno, di Scilipoti e di questo, ma chi prendiamo per il culo? La gente non ce l'ha fa
eccola,
più.
Eccola. Ci voleva la signora Bianca.
Gli italiani non ce la fanno più.
Ma lei ce la fa o no?
Lei ce la fa o no?
Ma di che cosa sta parlando? Io faccio i salti mortali per andare avanti.
Sì.
Lei chiacchiera, io la stimo. E sa perché la stimo? Perché lei è estremamente intelligente. Non voglio guardare le disquisizioni che lei fa con le persone, per l'amor di Dio. Stima e merito al suo lavoro.
Vabbè, allora...
Però sta di fatto che bisogna toccare con mano le cose.
Toccare con mano
significa toccare le miserie delle persone. Ho capito.
Un attimo,
col cuore in mano,
col cuore in mano
a lei e a
Parenzo,
il suo collega che stimo, lo stimo e lo abbraccerei di cuore, glielo giuro. Alle volte
abbracciamoci tutti insieme.
Siamo tutti fratelli e
tutti dobbiamo
vivere per un periodo della vita.
Abbracciamoci tutti.
Qualcuno ha i soldi e al massimo tutti dobbiamo vivere.
Viviamo
tutti.
Bravo. Pubblicità. Pop, 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 pop,
pop, pop. Ho picchiato la testa. Lasciatemi stare. Non lo vedete. Non sono più normale. Ho picchiato la testa. Lasciatemi dormire. Avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà.
Eccoci di nuovo con la Zanzara alle 8 in punto, 800 24 00 24, in diretta qui da Milano con il torpedone che viaggia verso Siena come al solito, sgarrupato, però è lì presente, immarcescibile. David Parenzo, in che zona ti trovi, caro Parenzo?
Sono ad Orvieto, in prossimità di Orvieto.
Ah, la mia Orvieto.
Infatti adesso la vediamo se possiamo fermarci per mettere un fiore. Perché qui Cruciani nacque.
No, non sono, sono nato a Roma, però una parte della mia famiglia
allora,
è di Orvieto.
Andiamo avanti.
Prosegui, eccetera. In collegamento dalla Camera dei Deputati, l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico.
Buonasera.
Come sta?
Ma cosa fa ancora la Camera così tardi? Sono le 8.
Aspetterà la signora De Girolamo, magari non ha finito di lavorare, sta aspettando la signora De Girolamo.
Malizio sento.
Credo.
Malizia, qui al gruppo del Partito Democratico si lavora ancora.
Che state facendo? È tutto finito? Avete votato?
Mettendo in ordine le nostre proposte, oggi abbiamo presentato la nostra proposta di legge che taglia i ticket appena introdotti al governo e purtroppo questo governo va marcato a uomo e quindi
i ticket togliere i ticket appena introdotti, questo
governo da marcare a uomo e anche a donna, oserei dire io, comunque
marcare stretto, diciamo in generale marcare
il
stretto.
Il calcio prevede la marcatura a uomo, non a donna.
Senta, però c'è, secondo lei i vostri elettori, quelli molto arrabbiati con questo governo eccetera, hanno capito questa storia qui della responsabilità? L'hanno capita fino in fondo? Perché insomma l'idea è che
fanno bene intanto ad essere arrabbiati, Cruciani, poi è dovere nostro, di tutti quanti, spiegare perché, che significa votare no ma garantire i tempi. Il capo dello Stato ci ha chiesto una cosa molto, molto chiara, l'ha chiesta a tutte le opposizioni, cioè la possibilità che la manovra fosse votata entro stasera. E noi abbiamo rinunciato a
fare battaglia parlamentare, diciamo.
Alla battaglia parlamentare, che è a tempi che normalmente sono più lunghi, e abbiamo dato la disponibilità al capo dello Stato, abbiamo fatto delle nostre proposte che non sono state accolte, sono state accolte
alcune
in maniera limitata.
Alcune sì.
No, guardi, noi avevamo chiesto che non fossero toccate le pensioni fino a 4.000 euro, in realtà da 2030 si inizia a bloccare l'indicizzazione, avevamo chiesto di non toccare i risparmi, ma di introdurre la tassazione sulle transazioni finanziarie o di anticipare la riforma sull'adeguamento alle rendite finanziarie. Insomma, chiedevamo che a pagare fosse la prima classe di quel Titanic che è in mente Tremonti, invece paga la terza classe, pagano, la novità è che pagano, oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati, pagano anche le piccolissime imprese, perché questa sforbiciata, gli incentivi e le agevolazioni fiscali farà male soprattutto alle piccolissime imprese, non alle grandi imprese. Per questo siamo molto arrabbiati e abbiamo votato contro. Se il governo non avesse avuto i numeri parlamentari, la manovra comunque non sarebbe passata nonostante l'appello del Capo dello Stato. Noi abbiamo risposto all'appello del Capo dello Stato garantendo i tempi di discussione, e poi contano nelle democrazie i voti parlamentari. Purtroppo questo governo ha ancora 316 voti.
Ecco, però l'impressione è che non ci sia, vero Parenzo, un'alternativa pronta, perché altrimenti altrimenti le cose magari, non dico se, non sarebbero certamente più semplici, però non c'è i governi muoiono in Parlamento o fuori dal Parlamento quando c'è un'alternativa pronta. La realtà è che non c'è.
Sono d'accordo. L'alternativa pronta c'è.
E qual è l'alternativa? Andare alle elezioni?
Guardi che c'è l'alternativa: quando un governo cade, per farlo cadere ci vogliono i numeri parlamentari. Questa maggioranza ha 316 voti, non è che possiamo fucilare 15 deputati dei responsabili che purtroppo irresponsabilmente tengono in vita il governo.
Però lei sa benissimo che se in questo momento cade il governo è un problema.
Se cade il governo, la nostra richiesta è di andare a votare subito, perché penso che abbia senso far chiarezza. E dopodiché, se la Lega, perché questa maggioranza è fatta da due gruppi, un gruppone con degli appendici, cioè il PDL con qualche allegato, diciamo un appendice responsabile o qualche partitino che intanto si è formato in questi tre anni di legislatura, e poi la Lega, che è l'unico movimento politico che in realtà sta capendo giorno per giorno che questo abbraccio rischia di portarli nel burrone.
Questo vedremo. Oggi c'è stata una spaccatura tra Lega e PDL sulla questione di Papa, sulla questione dell'autorizzazione a procedere. Da questo punto di vista, Boccia, però anche voi sicuramente siete a favore, lei voterà probabilmente in aula per l'arresto di Papa e per l'arresto di Milanese, o sbaglio? Quando verrà in aula, chissà, forse dopo le vacanze. Però quella di Tedesco al Senato ancora è nelle secche, là, non viene portata in aula. Questo anche, credo, per...
Come ricorderà proprio da lei, io dissi quello che pensavo della vicenda Tedesco.
Di essere favorevole alla concessione.
Io penso che sia opportuno, per difendere sempre le istituzioni e per difendere anche il partito d'appartenenza, le dico quello che farei se capitasse a me, io toglierei dall'imbarazzo sia il mio partito che il mio gruppo parlamentare.
Non lo può dire, però perché quando le arrivano addosso delle accuse che lei ritiene ingiuste,
guardi, posso dirle quello che penso, è più facile difendersi senza avere, soprattutto in questo momento storico, la giacca di protetto. E guardi, molto più facile, anche perché io penso che la magistratura, se anche una persona è perseguitata, poi c'è sempre un altro magistrato che arriva dopo che riguarda tutto. Noi abbiamo un sistema...
Sì, però prenda la vicenda Romano, no? La vicenda Romano è contorta dal punto di vista, l'accusa è grave, certamente, collusione con la mafia, rapporti con clan mafiosi, d'accordo. Però ha letto come sono andate le indagini, no? L'imputazione coatta, eccetera. Cioè, c'è qualcosa su cui riflettere. Dunque, lei...
C'è molto su cui... Guardi, io sono molto garantista, io non sono per...
Però avete presentato la mozione di sfiducia, non sbaglio.
Perché, ma è una difesa delle istituzioni. Guardi che dimettersi non significa scomparire dalla circolazione. Uno fa un passo indietro, si difende, e quando si è difeso, se è condannato evidentemente...
Ma in Italia non va così, in Italia sei condannato sui giornali, sei condannato prima, questo è il punto fondamentale. Diversamente da altri paesi, in Italia ti arrivano una valanga di accuse prima, e poi è difficile...
Però in questo caso non siamo alle indiscrezioni dei giornali, siamo a una richiesta di una procura della Repubblica.
No, ma certo, per carità, sto dicendo questo.
Poi sono d'accordo con lei che in Italia viviamo in un contesto di ubriacatura di comunicazione che spesso portano alcune persone per tre frasi dette in intercettazioni, Tizio con Caio, su un'altra persona che magari non ne sa nulla, quello si ritrova sui giornali e la propria immagine.
Senta Boccia, però le voglio chiedere una cosa, Parenzo, vogliamo chiedere sulla questione. La questione morale ogni tanto investe anche il Partito Democratico. È strano, Boccia, che molte vicende ruotino intorno a persone vicine, lo dico tanto per essere chiaro, all'onorevole D'Alema?
No, guardi, perché l'onorevole D'Alema non è mai stato personalmente sfidato.
No, lui, però non è strano che ogni volta che escono queste...
Guardi, quando uno fa il... Lo dico per D'Alema come potrei dirlo per qualsiasi altro leader di partito, diciamo, per Di Pietro, per Casini, per altri leader anche del PD, Veltroni, Letta, Bindi. Chi è un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale, ha migliaia di persone che fanno riferimento a lui, non due, tre. Non sempre è facile chiedere conto alle migliaia di persone che ti sostengono e che cosa fai, diciamo, non solo durante i giorni in cui tu incontri il leader, ma anche quando vai a casa e nella camera da letto. Converrà con me che è un meccanismo, diciamo, molto contorto. E
no,
se un
noi siamo garantisti.
Se un appartenente ad un'area, una corrente, fa un reato, anche qui vale il discorso che facevamo per Papa o per tutti gli altri, e c'è una responsabilità penale personale che la persona deve assumersi, e non vedo però cosa c'entri. Io non accuso per la vicenda Papa Berlusconi e non mi sognerei mai di farlo.
Però io le faccio un'altra domanda: non è strano che molte vicende ruotino intorno a personaggi vicini all'onorevole D'Alema? Cioè, c'è un problema che riguarda le persone vicine all'onorevole D'Alema in varie parti d'Italia, sì o no?
Quei dirigenti nominati dal PD all'ENAF, no? Come?
Guardi, ma mi dice un altro nome, perché io faccio fatica...
Beh, in Puglia, da altre parti, insomma...
Ma in Puglia, come è noto, diciamo, tra l'altro alcune delle persone coinvolte in quelle vicende, diciamo, penso di aver diritto di parola, perché io le ho combattute sul piano politico, nel senso che sono sempre stato alla porta opposta. Molto spesso in Puglia capita che ci siano dei dalemiani di cui, diciamo, D'Alema non conosce neanche la natura. Ci sono più dalemiani, diciamo,
di quelli che sono
persone che si
proclamano dalemiani,
senza che D'Alema lo sappia. Dopodiché la mia non è una difesa d'ufficio, io parto dal presupposto, il mio confronto politico con Massimo D'Alema è sempre stato, diciamo, anche molto chiaro, netto, trasparente, ma sempre fatto su temi politici. E personalmente l'ho visto occuparsi sempre di questioni internazionali.
Però non è nemmeno curioso il fatto che...
No, è curioso che si dichiarano dalemiani e non bocciani, ad esempio.
Abbiamo però la pubblicità, torniamo tra un attimo.
Bello da dire, voi...
Torniamo tra un attimo a parlare di cose molto serie, però, molto serie. Innanzitutto subito un flash, perché voi avete votato contro quel provvedimento sulla abolizione delle province? È stato un errore? Sì o no?
Guardi,
lei come ha votato? Come ha votato
la proposta del Partito Democratico? Intanto, guardi, per abolire.
No, ma lei era d'accordo o no? Come ha votato? Non mi ricordo.
No, noi tutti abbiamo tutto il partito. Guardi, il nostro partito non è un club, diciamo, non è il circo degli scacchi.
Vabbè, si può votare anche in maniera diversa dal gruppo,
non è
un dramma.
È stata fatta un'assemblea, è stato deciso.
Ma è stato un errore, un segnale sbagliato che avete dato, sì o no, in questo momento?
Guardi, è stato un segnale, noi non abbiamo votato contro l'abolizione, noi abbiamo detto che per abolire le province ci vuole la modifica.
Sì, beh, certo, questo lo sappiamo, però era un segnale dato di un...
le faccio una domanda, secondo lei se noi avessimo votato le province sarebbero state abolite?
No, questo benissimo. No.
Non sarebbero state abolite, perché lo dico soprattutto a chi ci ascolta.
No, ma certo che non sarebbe
stato. La demagogia che è stata fatta il giorno dopo è le province complessivamente, noi abbiamo fatto una proposta che... diciamo, cancella i politici provinciali, così non esistono più, e togliamo il problema delle province e chiudiamo anche i palazzi. Risparmiamo 430 milioni, non 13 miliardi, che è il costo complessivo delle province. Gli altri 13 miliardi, sa cosa sono? 4 miliardi sono dipendenti pubblici che devono essere poi ripartiti tra comuni e regioni. Gli altri 7 miliardi e mezzo sono manutenzione delle scuole,
quelli devono essere fatte lo stesso, d'accordo.
E politica per l'ambiente.
Però,
no, che
mi scusi, lei ci sta dicendo che il risparmio delle province è... No. Non è granché.
Io le dico questo, con l'abolizione delle
non si risparmia
cosa granché. Che noi abbiamo preso in considerazione, che sosterremo, nel senso che uno non è che cancella Pisa o Livorno, come puoi immaginare, perché diciamo i confini amministrativi sono anche identitari, sono
allora?
Cancella i palazzi e gli esseri umani.
No, ma non è che cancella gli esseri umani, non è che si cancella gli esseri
perché
umani.
No, siamo a questo livello, perché diciamo per farci capire, perché sennò uno poi passa.
Cioè, se non si eliminano gli esseri umani si risparmia poco, lei questo
no,
vuole
si
dire.
Risparmia, no, non è che io dico poco, dico che risparmiamo 430-440 milioni.
Ci sono altri che fanno calcoli diversi comunque,
No, ecco, guardi, l'unica cosa per la quale io posso essere un po' credibile sono i numeri. Poi sul resto.
Dunque si risparmia poco eliminando
no,
la provincia.
Si guardi Non è che si risparmia, dopodiché dobbiamo sapere che alcuni servizi devono farli comuni, e allora se il comune è un comune medio è
ma
è
c'è
facile.
Troppa gente che vive di politica, capito? Lei lo sa benissimo,
boh.
E dunque si eliminano
lei.
I corpi elettorali delle province, questo è fondamentale, cioè se si comincia a eliminare già il corpo, poi lasciamo perdere il modo di...
Guardi, lei è d'accordo con la proposta del Partito Democratico?
Può darsi, ma non è la prima volta.
No, la nostra proposta è quella di cancellare il livello di rappresentanza, ma non è che uno può cancellare il confine territoriale di una provincia rispetto all'altra, anche perché diciamo ci sono storie dentro ogni territorio.
Comunque è stato un errore dal punto di vista di comunicazione quella roba là, sì o no?
Certo, abbiamo fatto un grande errore di comunicazione. No?
Benissimo, allora abbiamo la pubblicità. Siamo qui, 20:17, caro Parenzo, come va il viaggio?
Si prosegue lentamente, come è stato dettagliato poco fa in questo notiziario dedicato al traffico.
Come sei istituzionale questa sera? Come mai? Non una tirata, non una polemica.
Non posso urlare.
Lo so, non puoi urlare, però ti faccio ascoltare queste cose. Ti faccio ascoltare queste cose. Vediamo se ti viene un po' di sangue al cervello, come al solito, no?
C'è una ribellione nel pullman nei miei confronti. Capito?
Bene, che monti la ribellione, che
adesso
monti.
Te la passo, se vuoi.
Sì, passami una signora arrabbiata. Sì, arrabbiata per la tua presenza nel pullman.
Io non voglio parlare con lei.
Cruciani, non io.
Non so chi sia, non me ne posso fregare.
Giustamente. Sta.
È arrabbiato.
Sì, fammi sentire.
Non posso far desiderare.
Io la ribellione, mi permetta l'esclusiva della ribellione.
Si ribelli.
Ma come sta tremando la vita tutti quanti.
Ma come si ribelli? Mi vogliono menare, anche te.
Ma sì.
Ma non c'è però. Ma non
sono
c'è
arrabbiatissimi,
però
sono arrabbiatissimi.
Ho capito, ma non c'è neanche il divieto di rompere i coglioni.
Ma è roba, adesso però siamo in diretta, non sono le 24 ore.
Se lei vuole stare in diretta, ci rompe una cazzo di macchina e se ne va.
Ma non
è vero. Ma
non faccio.
Ma è una cosa gravissima. Ma è una cosa gravissima quella che ha detto l'ascoltatore, viaggiatore. Ma è gravissimo quello che ha detto. Me lo passi un attimo.
No,
ma lascia perdere, che c'entra la Marcegaglia adesso? Passamelo.
Leggo, è Cruciani.
Signor Cruciani, sa questo.
Me lo passi un attimo, che così risolviamo questa questione. Così gli chiedo scusa. Sì, però senza parolacce, così chiedo scusa.
Io non so chi sia lei.
No, ho capito, ma un attimo solo. Volevo chiederle scusa.
Non vuole.
Ma le voglio chiedere scusa.
Ma non vuole.
Beh, calmo con le parolacce, ma non sta sparando delle parolacce pazzesche.
Ascolta.
Voglio raccontare per te.
Onorevole Boccia, intervenga lei. C'è una cosa pazzesca.
Ma cosa sta succedendo?
Cioè, sta succedendo che Parenzo è su un autobus di linea. Adesso lo comunichiamo. Sta lavorando perché sta parlando al telefono. C'è il diritto di parlare al telefono. E i suoi, come dire, no? Come si dice? I suoi coinquilini in questo momento, i suoi compagni di viaggio, si stanno ribellando con quel signore che dice delle parolacce. Pazzesche, anche giustamente sarà irritato. Scusa, Parenzo, mi passi un attimo questo signore, così lo tranquillo.
Non c'è un cartello.
Freccia rossa, visto che con lei è così alto locato.
Ma non è alto locato.
Non sono alto locato, sono un giornalista. Non c'è in diretta. Non è che se uno in diretta è alto locato.
Mi perdoni, guarda.
C'è qui.
Gli voglio chiedere scusa. Lasci per.
Non capire le sue.
No, ma c'è qui un cartello che scritto vietato telefonare.
No,
no.
Ma non c'è neanche scritto qui possiamo rompere i coglioni.
Ma mi viene da ridere, ragazzi.
Dobbiamo fare uno spettacolo su questa cazzo di
radio.
No, beh, questo no. No, questo no. Questo che ha detto è gravissimo.
Ha detto una cosa gravissima, ha detto una cosa di una gravità inaudita.
Per favore, vai, te prego.
Ha detto una cosa incredibile. Ma lei mi fa licenziare. Ma lei mi fa licenziare. Ma mi fa licenziare. È andato via. Se n'è andato. Ma sta scoppiando una rivolta. Non so se posso continuare. Aiuto.
Allora, però, di qualcosa a questi senatori, alcuni parlamentari di PD e PDL, che nella serata tra il 12 e il 13 luglio.
Ma come serata... faccio? Non potevo parlare pianissimo.
Ma no,
posso.
Ma fregatene. Ma fregatene, fai scoppiare il caso, abbi pazienza. Uno può lavorare o no? Su un autobus, deve lavorare, può lavorare o non può lavorare?
Prendi in mano la situazione adesso.
Prendi in mano la situazione.
Esatto. Ci penso io ora.
Allora, alcuni parlamentari di PD e PDL nella seduta serale del 12 e il 13 luglio hanno detto basta populismo, tanto la gente ci odia anche se ci tagliano l'indennità. Su questa questione vergognosa del rinvio sine die del taglio ai costi della politica. Per esempio c'è una senatrice del Partito Democratico, adesso non è che la scelgo apposta perché è del Partito Democratico, ce ne sono anche altri, che dice, la senatrice Marilena Adamo,
la conosco,
la signora dice il nostro trattamento economico, beh, bisogna tener conto anche del costo della vita in Italia. Bisogna tenere, perché sai che c'è l'equiparazione possibile con gli altri paesi europei. Beh, bisogna tener conto del costo della vita.
Secondo me un po' sbaglia in questo caso.
Sei molto istituzionale questa sera.
Sei
molto istituzionale. Allora, alleggeriamo la situazione. Voglio chiedere una cosa. No, anzi, no, c'è ancora una cosa importante da chiedere a Boccia ed è questa. Ma se voi siete d'accordo, come siete d'accordo per l'arresto di Papa e sicuramente anche di Milanese, non è passato troppo tempo dalla richiesta invece per Tedesco al Senato? Cioè non bisogna affrettare?
Guardi, voglio ribadirlo perché non vorrei che passassero tutti per Robespierre. Noi non siamo d'accordo, cioè noi non è che abbiamo
sulla richiesta
piacere
dei magistrati
particolare nel vedere la gente entrare in galera.
No, vabbè,
è sempre una questione delicata che tocca gli aspetti più profondi del senso umano che bisogna sempre avere in queste vicende. Noi non vogliamo che la magistratura abbia freni nel far chiarezza su vicende penali afferenti la sfera personale. Non, questi deputati non avrebbero commesso questi reati svolgendo un ruolo istituzionale. Cioè non hanno...
no, questo d'accordo, però siccome c'è...
Quindi è opportuno consentire alla magistratura di far chiarezza nel miglior modo
dunque,
possibile,
se chiede,
esattamente
se chiede...
come lo fanno per tutti i cittadini italiani.
Dunque, se chiede l'arresto, voi concedete l'arresto, qualsiasi cosa chiede la magistratura, se non c'è fumus persecutionis, voi...
No, se c'è fumus persecutionis,
no, certo,
non
d'accordo.
Lo concediamo. No.
D'accordo.
No, diciamo, noi vorremmo rispettare le leggi della Repubblica.
D'accordo, dunque, siccome vi siete...
Se c'è fumus persecutionis, noi...
Siccome avete detto che
anche noi no.
Certo, siccome avete detto di essere d'accordo con l'arresto di Papa e immagino anche quello di Milanese,
guarda,
io la domanda che le rivolgo...
I colleghi in giunta hanno fatto un'istruttoria e ci dicono, e io mi fido dei miei colleghi che sono in giunta, che non c'è fumus persecutionis. Per questo motivo il gruppo del Partito Democratico voterà in aula a favore. Tutto qui.
Sì, d'accordo. Però, voglio dire, la vicenda Tedesco non va un po' troppo per le lunghe? Parimenti, la vicenda Tedesco non va un po' troppo per le lunghe?
Deve chiederlo a me, deve chiederlo a Schifani. Quando la metterà all'ordine del giorno i nostri voteranno. Cioè, non...
no,
lei di questa vicenda abbiamo già parlato tempo fa.
No, appunto, siccome alcuni oggi, credo che gli esponenti del PDL hanno detto bisogna subito mettere i voti in aula la vicenda Tedesco, che forse è troppo tempo che si
guardi,
sta aspettando.
Quando c'è un rinvio, così come è successo a Papa, io mi auguro che ci sia anche per il giorno in cui questa vicenda andrà in aula un supplemento anche di valutazione. Quando c'è un rinvio è perché ci sono casi nuovi, nel senso che o la procura di riferimento cambia per esempio posizione nella vicenda Tedesco, se non ricordo male, anche se il caso è al Senato, quindi io lo conosco meno rispetto agli altri due, c'è stato un supplemento di informazioni che è arrivato successivamente al Senato e quindi ricominciano le procedure per la valutazione delle intercettazioni e dei documenti. Penso la stessa cosa ci
sia... Cioè non si è perso troppo tempo, secondo lei?
Guardi, non lo so, francamente i tempi di solito sono rispettati e sono imposti anche alla legge. Francamente non sono al corrente Non penso che siano scaduti i termini del Senato, penso che se sono ancora dentro perché sono arrivati ulteriori fascicoli dalla procura.
Però non è possibile che qualcuno possa dire, beh, voi chiedete, intendo come Partito Democratico, anche in maniera piuttosto veloce, eccetera, l'arresto di Papa, eccetera, invece per quello che riguarda i vostri siete un po' più cauti.
C'è se la politica, a questo punto di vista, si trasformasse, diciamo, regolerebbe i conti utilizzando la logica dell'occhio per occhio, dente per dente, perderebbe di credibilità. No, io mi auguro che sia al Senato che alla Camera vengano rispettate le procedure, venga valutato il fumus, se c'è o non c'è, insomma, se c'è persecuzione o meno, e poi si faccia un voto esattamente seguendo il rispetto delle regole. Per noi il rispetto delle regole significa consentire alla magistratura di fare la valutazione più breve tempo.
Parenzo, com'è la situazione?
La situazione è che sono sotto controllo.
Da parte di chi? Chi è che tu controlla?
Sono pedinato, che sono seduto su una testa sedia del pullman e sono accartocciato vicino al vetro, quasi strusciato per terra come un verme. Così viene trattata la stampa. Si muova la Federazione Nazionale Stampa Italiana, si muova subito per liberarmi. C'è l'articolo 21, mi viene negato l'articolo 21.
Ma quel signore che ha usato parole così tenere nei tuoi confronti, nei miei confronti, dove è finito? È distante da te, spero.
E io però adesso, se vuoi, vado nella seconda. Ecco, facciamo così: dopo la pubblicità, lo sfido, mi risiedo vicino a lui. Che è seduto più avanti, no?
Allora adesso io ti chiamo io, però per difenderti chiamo io una persona, chiamo l'avvocato Taormina, lo chiamo subito.
Ma adesso va bene così, grazie, mi arrangio da solo.
Lo chiamo subito per difenderti, lo chiamo subito immediatamente.
No, ma la situazione è già abbastanza, come dire, esplosiva, quindi...
Senta, signor Boccia, ma lei si sposerebbe con la signora De Girolamo?
Ancora, mi fa sempre questa domanda.
No, adesso gliel'ho fatta quasi in conclusione, così per passare a un argomento un po' più, come dire, ludico.
Al momento opportuno lei sarà sicuramente avvertito.
Però è nelle sue intenzioni, no? Cioè ci pensa, ci sta pensando.
È in programma.
È il grande... Scusi, lei non posso trarsi a questa cosa, perché semplicemente è stata una delle più belle notizie di questi ultimi anni. Cioè l'amore tra due persone, l'affetto, l'amore, non so cosa sia, immagino amore tra due persone...
Appunto, continui a difenderla questa bella notizia.
No, ma infatti...
La difenda.
No, ma la difendo tra due persone che sono su fronte opposti.
In un paese così complicato.
Esatto.
Questa guerra fredda permanente.
Ma voi parlate di politica?
Diciamo, abbiamo imparato ad ascoltarci, che è un, che è un esercizio che in Italia spesso le persone che hanno idee politiche diverse non fanno, è un limite di questi 15 anni.
Ma lei potrebbe passare, passare al Partito Democratico, la signora De Girolamo? Nunzia De Girolamo? Potrebbe aderire al Partito Democratico, fare questo grande passaggio? Sarebbe una cosa clamorosa, bellissima.
Il suo legame
con Berlusconi?
Con Forza Italia, con l'idea di Forza Italia, con l'idea del PDL,
è troppo forte.
Profondo quanto il mio, è stato molto profondo quando abbiamo sognato con molti altri della mia generazione, prima l'Ulivo e poi il Partito Democratico.
Lei preferirebbe sposare la signora De Girolamo o far cadere Berlusconi? Se dovesse scegliere tra le due cose, no?
Questa è bella, questa è buona.
Pronto?
Questo è fondamentale.
Questo è corretto.
Come sono scorretto? Cioè lei, se deve scegliere...
Come sta? Come va il viaggio?
Se deve scegliere, faccio cadere Berlusconi oppure sposo Nunzia De Girolamo, cosa sceglie?
Bellissimo. Lei tra la Lazio
e chi?
E Radio 24, cosa sceglie?
Questo pure non è male, però Radio 24. Boccia. Però io invece rispondo e dico Radio 24. Lei però mi deve rispondere a questo punto. Siccome io ho risposto, dico Radio 24. E dice... Preferirebbe sposare Nunzia De Girolamo o far cadere Berlusconi?
Ma la De Girolamo non entra in competizione con nessuno, guardi.
E dunque lei preferirebbe, governi pure Berlusconi per 20 anni?
No.
Sì.
Io intanto mi sposo la De Girolamo.
Scusi, se l'alternativa è questa, dice vabbè, sopporto l'idea di che Berlusconi ci possa governare, che ne so, fino al 2020.
Guardi,
e però
io penso che Berlusconi abbia voglia di fare il nonno.
Ah, lei dice?
Sono convinto, sì.
Cioè, il nonno dei vostri figli.
Noi dobbiamo aiutarlo a fare il nonno.
Lei dice,
sì. O il presidente del Milan. Io penso che lui sia uno straordinario presidente. Io sono juventino e, come è noto, non ho mai avuto simpatia per i rossoneri.
Cioè, lei a cosa sarebbe disposto a rinunciare pur di far cadere Berlusconi?
Guardi, io penso che per il bene suo,
no, questo adesso non mi dia una risposta istituzionale, però
no, cioè... io dico per, no, guarda, lo dico perché è una battaglia che faccio quotidianamente. Penso per il bene degli italiani.
Vabbè, è questo,
la
d'accordo.
Per Berlusconi la cosa migliore sia consentire a noi tutti di andare a votare di nuovo.
Lui ma voi proponete anche un possibile governo così istituzionale, della solita cosa del governo di decantazione? Dico una cosa contro questa buffonata del governo di decantazione che non si
fa. No, guardi, non è vero, non vogliamo andare a votare, glielo dico con grande franchezza. Non abbiamo... avrebbe senso un governo di
pubblicità,
di decantazione.
No, ma che no, di decantazione, così l'ho detto perché è una di quelle parole che vengono sempre. Un governo istituzionale, non so che ha detto oggi Bersani, oppure o si va a votare oppure una fase di passaggio, queste cose strane, le fasi di passaggio. Va bene, abbiamo la borsa. Parenzo, tutto a posto?
Abbastanza, sono una
cosa pazzesca. Dopo ti faccio divertire, dopo il traffico. Dopo il traffico ti faccio divertire, poi il collegamento. Onorevole Boccia resta con noi, ancora un paio di domande. Poi il collegamento anche con il signor Zangrillo, medico personale di Berlusconi, che ci deve rassicurare sulla... Anche lei vuole essere rassicurato sulla salute di Berlusconi, Boccia? Sì.
No, ma io penso che stia bene Berlusconi. Lei... Insomma, ha una vita così intensa. Se è così intensa, perché penso che stia...
No, no, perché oggi ha sbattuto la testa, dice, è caduto in bagno. No, è vero, Borsa.
Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale.
Noi scherziamo naturalmente, professor Zangrillo, scherziamo con questa canzone, lei ci conosce, ci conosce.
Sì, buonasera.
Buonasera, scherziamo. Allora, che notizie ha, professor Zangrillo, medico personale di Berlusconi? Beh no, sul tempo, come sul tempo? Sulla salute del Premier, insomma, come è caduto? Come è possibile? Come si è realizzata questa cosa?
Lei non è mai caduto?
Beh sì, no, ma infatti non è strano, però come lei sa, la salute del Primo Ministro, qualsiasi Primo Ministro sia, in particolare di Berlusconi, è sempre una cosa di interesse pubblico.
Sempre sotto i riflettori, no, sempre, comunque sempre. È caduto accidentalmente, come lui ha detto. E quindi,
ma dove?
Un banale controllo.
Ma dove? Dove è caduto?
Nel suo appartamento di Roma.
Nel suo appartamento, in bagno, sì. Sotto il, vicino al letto?
Sì, mentre stava facendo la doccia.
Ah, mentre stava facendo la doccia?
Sì, sì, è scivolato.
È scivolato?
È scivolato. È stanco, è scivolato. Anche a me è capitato di cadere.
Ah, per stanchezza, dice lei. Per stanchezza.
Credo proprio di sì, sì, sì.
Ma a chi, quando è successo tutto ciò?
Poco prima di coricarsi, quindi nella notte. Io l'ho saputo questa mattina, quindi...
Cioè, stanotte, insomma.
Questa notte, certo, poco prima di coricarsi. Verso le... Come lui ha detto, peraltro.
Sì,
certo.
Sì, no, ma che ora era? Tardi? Due, le tre, no?
No, non lo so l'esatto orario, guardi. No. Diciamo che non è un dato rilevante dal mio punto di vista. Ecco.
No, vabbè, ho capito, era giusto per localizzare. Insomma,
No.
Parenzo, ci sei? Scusi, professor Zangrillo, qui abbiamo una situazione molto seria da risolvere, che è quella del signor Parenzo, prigioniero dentro il torpedone. Ti hanno picchiato? Ti hanno picchiato?
Dica che io sono in pronto soccorso.
È in pronto soccorso, in turno di pronto soccorso, c'è il professor Zangrillo. Sì,
vuole.
Sì, dimmi, Parenzo.
Sì, percepisco intorno a me un leggero clima di ostilità. Mi sento praticamente come un gatto che finisce dentro un canile con 72 cani pronti ad adonare. Questo è un po' come mi sento in questo momento, diciamo, un po' di ostilità nei miei confronti, un po' come Berlusconi con i magistrati. Mi sento uguale.
Professor Zangrillo, ma che si è fatto poi alla fine Berlusconi? Lei ci ha parlato per telefono, l'ha già visitato?
Sì. Ha subito un trauma cranico, quindi un trauma contusivo che andiamo appunto a verificare con una banale visita neurologica, e quindi nessuno deve temere.
Trauma cranico.
Sì, un trauma cranico. Un banale trauma cranico che però è corretto valutare, come si farebbe con qualsiasi altro paziente che appunto è... comunque a seguito di una caduta accidentale appunto ha picchiato la testa, come si dice.
Ma dove l'ha picchiata? Sulla base della doccia?
Non lo so, guardi, i dettagli. Le docce sono sempre ambienti abbastanza angusti, scivolosi, sì. Il sapone, e quindi
era
niente,
stanco,
immagino
era
che appunto
stanco,
era stanco, è sempre molto stanco, e quindi praticamente questo.
Ma lei
sono docce grandi.
Sono docce grandi, che ne so, come sono le docce di casa Berlusconi?
Io
guardi, non ho mai acceduto alla doccia del presidente.
Dunque,
immagino
non
che sia confortevole, però quanto più è confortevole, quanto più appunto c'è spazio per poter scivolare. Comunque, guardi, veramente mi sento di tranquillizzare tutti.
Tranquillizziamo tutti, no, sicuramente. Però sì, voglio dire, ma che tipo di dolori ha? Cioè, che problemi in questo momento? È una cosa che ti provoca dolore? C'è fastidio, cose di questo tipo?
Eh sì, un trauma contusivo comporta sempre poi uno stunning e quindi praticamente poi un fatto infiammatorio che di per sé comporta dolore, però veramente è imbarazzante da parte mia parlare di queste cose,
perché?
No, io non mi sottraggo perché siete gentili e tutto quanto, però francamente è quasi sproporzionata l'attenzione.
È sproporzionata, dice lei, sproporzionata.
La salute del nostro premier è un fatto pubblico come negli
No, ma lo sappiamo, l'abbiamo già detto, non è in collegamento quando l'abbiamo ripetuta questa cosa
qui.
Però, Parenzo, se mi permette, io mi occupo di medicina e non di pseudomedicina come vi siete recentemente occupati voi, sempre riguardo alla salute del premier.
Ebbene,
per me la medicina è fatta di quelli che sono i fondamenti, diciamo, del programma didattico degli studenti di medicina, no? Tutto il resto appartengono a un altro mondo.
Però mi scusi, non è che ci siamo occupati noi. No, non sta parlando di Scilipoti, sta parlando del signor Scapagnini. Però noi, scusi un attimo, non siamo stati noi a parlare, è Scapagnini che ha parlato di quelle storie lì, pilloline, punturine,
se ne assume la responsabilità. Io preferisco avere un atteggiamento più rispettoso dei miei pazienti, perché sono richiamato doverosamente a principi di tipo etico che mi impongono di non andare oltre e a volte anche di non dire delle balle.
Dunque ha sbagliato a parlare di quelle cose, ha detto delle balle.
Sì, ha sbagliato, dal punto di vista etico ha sbagliato.
Non si deve parlare qualsiasi consiglio abbia dato al premier da questo punto di vista.
Queste cose che peraltro appunto non sono nemmeno da verificare perché appartengono, come dire, alla sfera privatissima, non dovrebbero comunque far parte, diciamo, della produzione verbale ad uso e consumo dei curiosi, soprattutto quando a dirle un medico.
No, però
pseudomedicina, è medicina creativa.
Però noi non c'entriamo niente, noi non c'entriamo niente.
No, ma io sono semplicemente spiaciuto che un mio paziente venga, come dire, sottoposto al rischio di essere deriso sulla base di presunte opzioni di pseudomedicina creativa.
Ma infatti coniamo questo nuovo termine, presunte erezioni di Stato, presunte
erezioni
di Stato.
No, ma l'ho detto Parenzo, non lo stavo attribuendo a lei.
Parenzo,
per carità.
Può dire quello che vuole. È un giornalista, dica quello che vuole, però le ripeto, io
sono estremamente geloso della sfera privata di tutti i miei pazienti,
in particolar modo di questo, sono assolutamente indispettito e soprattutto sono indispettito quando vengo tirato in ballo, perché se c'è una cosa di cui mi posso vantare è quella di avere sempre tenuto un atteggiamento rigorosamente lontano da queste...
Dunque non è vero che c'è questa
pseudoconsiderazioni che non fanno veramente, che non aggiungono nulla a nessuno, proprio che non devono essere, che veramente sono spiacevoli.
No, dunque non è vero che c'è questa divisione, come ci ha detto Scapagnini a noi, tra lei che si occupa della parte clinica e
no,
lui
guarda,
che si
a me non me ne frega assolutamente
no,
nulla.
Ce l'ha detto lui.
Io mi confronto con i miei pazienti e con i miei collaboratori, quindi con i miei assistenti, tutto il resto non mi appartiene e desidero appunto che il mio nome non venga accostato a pratiche di pseudomedicina, anche verbali.
No, diciamo che lui non ha accostato...
Soprattutto non mi metto in contrapposizione o in analisi comparativa con nessuno, mi capite?
No, ma questo l'abbiamo capito bene.
Faccio il mio mestiere bene da anni e sono assolutamente indispettito che queste cose possono anche lontanamente sfiorare la mia persona.
No, lui
mia professionalità e la mia etica.
Da quel punto di vista però, professor Zangrillo, mi scusi, Scapagnini, che sa, stato secondo lei assolutamente inopportuno
a
dire quelle cose...
Scapagnini,
non le stiamo chiedendo nel merito quella cosa lì, non le sto chiedendo questo, le sto dicendo che è stato lui a dirci, c'è il professor Zangrillo che si occupa di una cosa, io mi occupo, ma chi è il medico? Alla fine il medico...
Ma che ne sa Scapagnini?
Pagnini di cosa mi occupo?
Me lo chieda lui.
Guardi, a me non interessa quello di cui si occupa lui, a lui non deve interessare quello di cui mi occupo io. Se si interessa, l'importante appunto è che la mia persona rimanga libera da argomenti che sono assolutamente veramente lontani alla luce dalla mia professione e degli argomenti che tratto quotidianamente.
Ed è tutto falso quello che ha detto lui?
Ma io non entro nel merito, perché guardi, non me ne frega nulla.
No, ok, d'accordo. Senta,
non me ne frega nulla.
Ci sono, per concludere sulla vicenda di prima, ci sono esami in cui si sottoporrà il premier oppure no sulla vicenda della...
Adesso, come sempre, si inizia dalle cose semplici e probabilmente ci limiteremo a fare le cose semplici, quindi una banale visita clinica. Se dovessimo constatare che c'è materia da dover approfondire, lo faremo, ma comunque non credo che sia questo... la situazione odierna.
Bene, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Che vuoi, Parenzo, che c'è?
Ma una cosa, professore, no, ma dico, consiglia un weekend di riposo al premier.
Ah, non c'è più. Non c'è più. Beh, sì, ha detto che è stanco, sicuramente gli consiglia
di riposo. Quindi un weekend di... no, ma bisogna capire anche come uno si deve riposare, magari bevendo tanto succo di frutta, no, capito? Insomma, un po' di cose.
Vabbè, non era in vena di scherzare questa sera, eh?
Non molto.
Non era in vena di scherzare. Una piccola guerra, chiamiamola così, o competizione. Tu con chi stai, con Scapagnini o con Zangrillo?
Io sto con la Weltanschauung del professor Scapagnini.
No. Sì, traffico, abbiamo ancora l'onorevole Boccia che ci sta aspettando e ascoltatori. Eccoci qui, 800 24 00 24. Onorevole Boccia, ha sentito che guerra che c'è tra i medici di Berlusconi? È una cosa pazzesca, lei sa a cosa si riferisce.
Non sapevo che il Presidente del Consiglio avesse imbattuto la testa, allora, mi dispiace, no. Spero non sia nulla di grave.
No, sembra che non sia nulla di grave, un piccolo trauma cranico, c'è un particolare in più, stava facendo la doccia, era molto stanco, questo ha detto... il professore Zangrillo, che poi se l'è presa in maniera piuttosto forte, hai sentito David, contro l'altro medico, storico di Berlusconi, il professore Scapagnini, che qualche giorno fa, proprio qui alla Zanzara, ci ha raccontato dei suoi consigli a Berlusconi sull'attività sessuale di Berlusconi.
Diciamo che si occupano di due aspetti diversi della vita del premier.
Sì, però era abbastanza infastidito il professore Zangrillo queste rivelazioni sulla vita sessuale di Berlusconi fatte proprio qui alla Zanzara, lo voglio ripetere ogni tanto, insomma.
Aveva le sue ragioni Zangrillo.
Voi avete fatto
lo scoop e a voi giornalisticamente andava bene. Zangrillo.
Però non è piacevole che un medico parli, non è la prima volta però che un medico parli di consigli, di punturine, di pilloline. Beh sì, insomma, poi... Però
non
che...
c'è niente di male, appartiene a parlo a voce bassa perché mi sento come un...
Però ascolta, c'è un ascoltatore, Daniele da Roma, senti questo ascoltatore che cosa ti vuole dire, Daniele, almeno da quello che mi annunciano. Daniele da Roma, buonasera.
Ciao, buonasera.
Dica.
Ciao ragazzi, allora volevo testimoniare insomma la mia solidarietà con il viaggiatore che si è ripreso un parente, perché è davvero noioso sentire...
Sì, ho capito, però non è che...
Io sto a lavorare come noi.
Però scusi Daniele, per carità, io capisco, molti ascoltatori ci hanno chiamato dicendo ha ragione quello, non si può parlare a voce alta in un autobus.
Ma non parlo a voce alta.
Va tutto bene, no, magari prima parlavi a voce alta, adesso sembra che sei rinchiuso in una stanza in punizione. Daniele, lo capisco, però uno può sopportare per un'ora che uno parli al telefono perché sta lavorando. Uno dice, guardi, sto lavorando, purtroppo devo andare a trovare la mia famiglia il venerdì sera a Siena. Uno deve avere anche un po' di pazienza.
Certo,
o no?
Hai completamente ragione, come no. Però effettivamente il consiglio di comprarsi una macchina non è male.
Ma non ha la patente! Non ha la patente il signor Parenzo, il problema è questo.
È molto grave, questo è molto grave.
Sarà molto grave.
No, uso il mezzo pubblico, amico mio, faccio andare l'economia.
Usa il mezzo pubblico, non inquina,
sono un sostenitore del verde, sono come Bloomberg, va sempre con la metropolitana al lavoro, Bloomberg. Ecco.
Il venerdì, è che poi non capitava da tempo in realtà il collegamento dal torpedone, devo dire la verità. Erano
volta è stato particolarmente drammatico, mi sento tutti gli occhi addosso, non so, è come il paragone che mi viene, un po' come fossi un terrorista di Al Qaeda, da messo a Guantanamo, che non sta molto vicino a Guantanamo,
no,
che vicino.
Certo, è un'immagine romantica quella del torpedone, comunque pieno di galline.
Daniele,
di
grazie,
carica.
Daniele, grazie.
Un
grazie.
Saluto ai Nelli, un saluto ai Nelli, ciao.
Un saluto?
Ai Nelli.
E chi è?
E chi è?
Amici che mi stanno ascoltando.
Vabbè, okay, ma non è che non è che radio dedica questa qua. Cos'è questa cosa? È di solo tre giorni che qualcuno ogni tanto un ascoltatore interviene e fa una dedica. Ma
insomma, questi qua sono come quelli che vanno dietro la telecamera e salutano. È uguale.
È bello della radio questo.
Sì, anche non so, noi scherziamo, giochiamo. Senta,
ma anch'io mando un messaggio. Noemi, sono in ritardo di 5 minuti, quindi arriva la
messaggio non per Bisignani questa volta, ma per la moglie di Parenzo, che si chiama Noemi. Se arriva vivo, se non lo picchiano, se non lo picchiano,
vieni con la scorta, vieni con la scorta.
Ah, questa però è formella, dovessi registrarla questa cosa qua. L'arrivo prego Boccia, dica.
No, anch'io ho un annuncio da fare.
A chi annunzia?
Annunzia, sono in ritardo perché non mi fanno andare via.
Ah, appella, questa è bellissima, bellissima. Però, bellissima. Cara Nunzia, e il signor Boccia, glielo lasciamo subito. Dove andate?
Cinema, se riesco ad andare via, perché è
tantissimo,
da 5 giorni che sono chiuso nel gruppo del PD per...
Cosa andate a vedere? Un film
per la manovra, no, non sto mica scherzando, sono 5 giorni, compresa il vertice con Tremonti, che purtroppo non ha preso nulla delle cose che le abbiamo dato.
Beh, una cosa, c'è stato un incontro nei giorni scorsi tra la Finocchiaro e Tremonti che ha sortito qualche risultato per voi?
Anch'io.
Qualche risultato c'è stato da quel punto di vista, piccolo.
Beh,
magari, ma c'è stato.
Noi chiedevamo di non toccare pensioni fino a 4.000 euro. Chiedevamo.
Vabbè, questo l'abbiamo detto, però vediamo le cose serie. Che andate a vedere al cinema?
Ecco. Probabilmente di Conspirator,
Gran thriller. Conspirator. Volevo chiedere la parola di Boccia.
Dunque, è tutto ufficiale comunque, adesso è tutto ufficiale, finanziamento.
Ma Ciro, lei non ci va mai a Ciro.
Sì, però è tutto ufficiale. Però perché con la signora Di Girolamo continua a dire che lei non è una persona, che non è pienamente affidabile? Perché lei ha la nomea un po' di tombeur de femme.
No, ma lei che è diffidente come tutti quelli del PDL.
Ah, è questione politica.
Ma volevo chiederle, lei è uno di quegli uomini, come per esempio sono io, che quando va al cinema tiene la mano, fa le coccole dietro la nuca?
Ma adesso perché
questa domanda? Venga al cinema con me, lo scoprirà.
Beh, no, adesso
no, non con me, cioè no, venga con il gruppo di amici.
Una cosa pazzesca.
No, ma solo tiene la mano, non so, fa i grattini sotto la mano, perché è bello questo spaccato del Parlamento visto da, no?
Vabbè, sì, ma senta, ma lei che è stato già sposato, si risposerebbe? Guardi che la seconda volta
non è stato sposato, informato male.
Ah, non è stato sposato, è vero? Perché mi sono informato male? Non so, perché qualcuno mi ha dato informazioni false, sbagliate, perché?
Informazioni della controinformazione.
Vabbè, buon cinema. Nunzia sta arrivando, signora De Girolamo sta arrivando, glielo lasciamo. Grazie a Francesco Boccia.
No, grazie a voi, buon lavoro.
Parenzo, se sopravvive ci sentiamo lunedì, però stai un attimo, non staccare il telefono, perché
non
staccare il telefono, ti voglio fare sentire la conclusione di questa sera, che non è la solita con Sgarbi, è un'altra che ti ricorda un film straordinario che è Amici miei. Ce l'abbiamo? È dedicato a tutte le coppie. Beh, oddio, proprio non è molto indicato. In questo caso non è molto indicato.
A tutti coloro che si amano, diciamo.
Anche qui non è molto indicato. A lunedì 18:30, la Zanzara, ciao.
Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli, per favore.
Cosa fai, schifoso?
Ma come che faccio? Lavoro, no? Lasciami lavorare. Dico la mia.
Sì, la tua porcata.
Beh, insomma, ognuno ha la sua specialità, no? Ma si può continuare a tubare come fate voi? Gliela vogliamo dare una pennellata di sesso, sì o no?
Le pennellate, dalle alla tua titti.
Gliele do.
Brutto sudicio.
E qui un cartello dicendo vietato telefonare.
No, ma non c'è. Oh. C'è anche il sito qui, possiamo rompere i coglioni.
Radio 24. La passione si sente.